Ave Maria, cari amici e radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel vostro cuore, l'Immacolata l'Addolorata, perché è Venerdì Santo, vostro cuore, santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, iniziamo subito, questo è un atto di non solo di riparazione, ma anche di consolazione, perché la settimana santa Gesù patisce, patisce per i nostri peccati. Pochi sono quelli che riparano, pochi sono quelli che comprendono quali afflizioni vengono date a nostro Signore e alla sua Santissima Madre. Ora facciamo l'atto di riparazione e in Getsemani Gesù dice: lo vivo in tutti i tabernacoli del mondo fino alla fine del mondo. Vivo il Getsemani, per cui sono triste fino alla morte. Ecco, noi vogliamo umilmente, diciamo come delle formichine, entrare in quel Getsemani e dire: mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando
Ti domando
perdono
perdono
per tutti quelli che non
e non
credono,
vedono,
non
e non adorano,
adorano, non
e non
sperano e non ti amano.
chiamano.
Santissima Trinità, Padre, Figliolo e
Santissimo
Spirito
Spirito,
Santo, io vi
ti
adoro
adoro profondamente
profondamente e vi
e
offro il
questo
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
anima e
divinità di
divinità di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo presente
presente qui nel nostro tabernacolo, della nostra parrocchia, in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo una comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Ecco, adesso vediamo un po', perché abbiamo tanta meditazione su questa giornata, soprattutto di Don Dolingo, del Santo Vangelo, per cui dobbiamo organizzarci in modo da farci stare il massimo. Anna, io direi parti subito con la prima lettura.
Certo. Ecco allora, il Signore per bocca del profeta Isaia parla del suo servo Gesù, che sarà innalzato grandemente sulla croce. Elevato su di essa non avrà più apparenza né bellezza a causa dei patimenti subiti per redimere l'umanità dal peccato. L'uomo dei dolori è Cristo, che si è addossato il peccato dell'uomo, offrendo la vita al Padre per salvarlo dalla morte eterna. E sopportiamo anche noi, con pazienza, le contrarietà di ogni giorno, uniti a Gesù, per l'espiazione dei peccati nostri e altrui. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione, ingiusta sentenza, fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Eh sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno sulla sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà alle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli.
Anna,
sì.
Io, diciamo, faccio fatica a, come dire,
a esprimere,
a meditare, perché ascoltando queste parole, no? Ma la Madonna era ai piedi della croce impietrita dal dolore. Se uno sta ben attento a quello che il profeta Isaia aveva profetato e praticamente lo sapevano benissimo gli ebrei, vero? Lo sapevano benissimo i dottori del Tempio, conoscevano questi passi. E poi praticamente è giunto lui, è stato trattato così e non è stato riconosciuto, ma il problema è che a tutt'oggi, con questa lettura sotto gli occhi, ancora non abbiamo capito o non hanno capito che Gesù Cristo, che Gesù è il Cristo. Ma senti, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Per cui qui si parla di castigo, che oggi non si può parlare di castigo perché questa parola sarà cancellata forse dal vocabolario, castigare. Praticamente il Signore ha pagato lui in pratica, ecco, è stato castigato, ecco, perché per purificare noi, ecco, per scontare i nostri peccati, come è ridotto Gesù. Abbiamo letto, abbiamo sentito, ma davanti a Gesù che tutte queste cose si sapevano, si sanno e si sapranno. Ed è come nessuno mai le avesse sapute, è come se non le sapessimo e che non le vogliamo neanche sapere. È terribile cosa può fare il demonio con i nostri cervelli. Riesce a manovrarli in modo che tutto ciò che dovrebbe provocare in noi gratitudine, lacrime di dolore, pentimento, riparazione, non si muove niente. Anzi, vorremmo far dire a Gesù Cristo e far fare a Gesù Cristo quello che non ha detto e quello che non ha fatto, perché vorremmo che lui rinnegasse se stesso per seguire noi. Ecco, davanti a questa lettura c'è, diciamo, da piangere, c'è da pensare, da meditare e chiedere umilmente perdono, misericordia, compassione, Signore. Come dice bene Sant'Agostino, se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Nonostante Gesù sia venuto a salvarci, la massa di dannati c'è, perché secondo anche le visioni sia dei bambini di Fatima, ma sia anche di Santa Teresa d'Avila ed altri mistici, ecco, le anime vanno all'inferno come fiocchi di neve di una fitta nevicata d'inverno, proprio perché non accogliamo la salvezza, la disprezziamo, perché non ci importa proprio, è una cosa che non ti interessa, no? Non ne vuoi proprio sapere. E fai esattamente il contrario di quello che lui ti ha comandato. È venuto a pagare i nostri debiti e noi non solo smettiamo di farne e ringraziamo per il fatto che è venuto a salvarci, ma addirittura lo sfidiamo e facciamo leggi contro di lui e facciamo una vita che è disprezzo per quello che lui ha fatto per noi. L'Eucarestia, abbiamo fatto prima l'atto di riparazione, è disprezzata, non creduta. Basta vedere come la trattiamo, basta vedere che dopo fatta la comunione, chi è che fa il ringraziamento di aver ricevuto Gesù? Per farlo bisogna crederci, ma se non ci credi, perché devi farlo? E allora pensa, Anna, ieri abbiamo fatto appunto quella bella messa, e poi abbiamo fatto l'adorazione. E difatti, questa mattina mi hanno telefonato, dice Claudio, non si potrebbe sempre fare così, dopo la messa fare l'esposizione e il ringraziamento a lacrima per il dono che ci ha fatto, perché prima si è offerto sull'altare, per cui Calvario. E dopo, almeno che lo ringraziamo, che stiamo in compagnia sua e chiediamo grazia, ecco, per cui mi è stato proposto, io ho detto sì, è una cosa buona.
Bella.
Vedremo, ecco, quando sarà possibile, ecco, di ripetere questa esperienza, di partecipare alla messa e poi organizzare, ecco, subito una bel rosario meditato, profondamente meditato, perché con Gesù nel cuore e le parole di Gesù che entrano di nuovo nelle tue orecchie, chissà che non crolli con un terremoto di grazia, non crollino le nostre torri di Babele costruite nella nostra mente, nel nostro cuore, con l'ausilio del nemico della nostra salvezza. E vorrei aggiungere una cosa perché poi ti lascerei campo libero, però faremo anche una pausa musicale, ma tu hai da leggere finché basta, e i commenti di Don Dolindo. Ecco, vorrei lanciare un appello che appare di per sé, cioè, Proprio il Venerdì Santo, sì, perché almeno chiediamo anche perdono. Guardate, questi mezzi di comunicazione sociale ci stanno rendendo stolti o istupiditi, vi spiego perché. Perché come accendi la televisione, la radio, non la Radio Buon Consiglio naturalmente, ma che guardi in internet, tutte queste cose qua sono solo notizie negative e anche spesso, ma quasi sempre, diciamo ad arte, combinate in modo da formare un pensiero che è contrario alla verità, perché tante cose che ci dicono non sono neanche vere. Ma vogliono che il popolo si scagli contro una cosa che è buona, come è successo a Gesù Cristo, che poi tutti gridano a morte Gesù Cristo, anche i beneficati. Allora, credo che sia sommamente stolto quello di continuare ad ascoltare notizie che non sappiamo se sono vere, sono manipolate, ma comunque sia. Tu continui ad ascoltare le vittorie del demonio. È morta questa, è ammazzata quell'altra, ha bombardato quest'altro, questo qui ha fatto questo, gli scandali. Sempre, diciamo, immondizie, immondizie, immondizie. La stoltezza, sapete dove sta? È che se noi vediamo, ecco, che il nemico bombarda e i bombardamenti del demonio non gliene importa niente a nessuno, non si accorgono che siamo bombardati e bombardano veramente bambini e tutte le persone, siamo bombardati da cose che distruggono l'anima e ecco la sapienza invece sarebbe questa. Dunque se arrivano le bombe di qua che ammazzano anche la speranza di quei pochi cristiani che sono rimasti, ma noi dobbiamo mettere in moto invece un bombardamento, perché la battaglia si fa così, se non la combatti la perdi, un bombardamento, come ha fatto Gesù del resto, di rosari, sacrifici, ore di adorazione e vedete che Gesù è il vincitore, ma perché? Perché ha amato il padre che l'ha mandato e noi che siamo diventati i suoi fratelli, perché ha amato Dio e il prossimo e pagando di persona ha bombardato l'inferno praticamente, ecco, e ci ha liberati dal pericolo, come dice Sant'Agostino, di essere tutti una massa di dannati. Allora, la persona intelligente dovrebbe essere così. Non voglio più sapere nulla perché quelle notizie sono di parte spesso e sono fatte proprio per demoralizzare, per elettrizzare, come dire, per mettere la persona in difficoltà. Bisogna fare un grido di battaglia, chi è come Dio e naturalmente aumentando le ore di riparazione eucaristiche. Aumentando i rosari, invece di perdere tempo, perché la strategia è anche questa, perdiamo un sacco di tempo a guardare, a sentire, a messaggi, messaggini, video e cose varie, ma fateci pregare, ma fateci offrire sacrifici, meditazioni, in maniera che aumenti l'amore di Dio, perché devo amare anche per quelli che non amano, devo credere anche per quelli che non credono. Devo sperare anche per quelli che aumenteranno i disperati con tutte queste notizie che poi sono di parte molto spesso, ecco, per metterci in difficoltà. Ecco, pertanto facciamo veramente stop a queste cose e tutto il tempo che sprechiamo in quelle cose che noi pensiamo che mandare in giro messaggini, Gesù ti ama, non ti ama, ma sentite un po', poi ti arrivano 10 messaggi tutti uguali, no? Perché girano, siamo elettrizzati ormai, ma dico, senti un po', ma chiudi tutto, mettiti in ginocchio davanti alla croce e dire: Gesù mio, io voglio essere raggiante e per essere raggiante devo guardare a te, guardate a lui e sarete raggianti. Per cui facciamo, perché se no mostriamo di essere dei drogati, vero, di queste cose qua. Ormai la gente va in giro con in mano sta cosa e non ci puoi manco parlare insieme, hanno le cuffiette, sono nervosissimi e tesi perché guarda cosa è successo, guarda cosa non è successo. Amo per quelli che non amano, spero per quelli che non sperano, adoro per quelli che non adorano. Il cielo è venuto a insegnarci questo, non è venuto a farci perdere tempo in cose che non servono. E così Anna mi premeva di dare questo messaggio, perché diciamo è pratico, è pratico, ecco. E poi andate nel sito Stella Mattutina, ci sono, vero, 58 meditazioni sulla passione di Cristo, ma non è che dovete ascoltarle solo adesso, tutto l'anno, perché noi siamo ignoranti in materia d'amore e allora il Signore ci mostra cosa ha pagato per noi e come si fa ad amarlo e a non offenderlo più e a riparare come ha fatto lui. Ascoltiamo quelle cose là e non ascoltiamo più tutte queste sciocchezze, non ci rendiamo conto, siamo elettrizzati, siamo, direi, veramente intossicati ormai. La gente non può più farne a meno, cioè c'è sempre in mano sto accidente. Questo veramente non l'ha inventato il cielo, questo, eh? Impegnati a curiosare tra tutte queste sciocchezze, alla fine sono sciocchezze, perché la gente guarda, vede, tutta contenta perché manda, riceve, manda, ma senti un po', ma mettiti davanti al tabernacolo, spegni tutto e dice: parla, oh Signore, tu parla, che il tuo servo miserabile ti ascolta e chiede pietà e misericordia per me e per tutti i miei fratelli. Amen.
Ma certo, cioè usiamo con intelligenza perlomeno il tempo che il Signore ci dona.
Ma davvero. Sì, ma non è possibile, no?
Sì, veramente, proprio ci lasciamo prendere stupidamente da cose futili che non hanno nessun senso.
Il fatto è che pensiamo che siano formidabilmente ottime per la santificazione, no?
Ma renderemo conto anche del tempo sprecato.
Benissimo. Certo, è sprecato, certo. Quel tempo là.
Sprecato, sì.
Allora, Anna, guarda, non sta neanche a leggere la seconda lettura, cioè...
No, io proprio veramente inizierei con la meditazione, perché
sono
due capitoli e io ho dovuto fare, naturalmente,
dettagli,
prendere,
mantenendo una cosa. Parla dell'amore di Dio, parla dell'amore di Dio, cioè ascoltiamo Don Dolindo,
certo,
innamorato di Gesù, l'Eucaristia della Madonna, ecco, ascoltiamo i santi, basta, siamo stufi di sentire i chiacchieroni, gli imbroglioni, i perditempo, ascoltiamo i santi.
Certo. Bene, quindi è capitolo 18, San Giovanni, pagina 2075. Dopo la sua grande preghiera, Gesù uscì dal cenacolo ed attraversato il torrente Cedron che scorre a destra di Gerusalemme, in fondo alla valle, si avviò ad un orto del monte Oliveto, dove era solito recarsi con i suoi discepoli per riposare. Evidentemente il padrone dell'orto doveva essere un seguace di lui e gli permetteva di entrarvi. Giuda, essendo a conoscenza di questo luogo e dell'abitudine che aveva Gesù di recarvisi, credette nella sua malignità, che non c'era un luogo migliore per consumare il suo tradimento e consegnare il suo maestro divino nelle mani dei nemici. San Giovanni, completando il racconto degli altri evangelisti, non parla dell'orazione di Gesù e dell'agonia del suo cuore divino nell'orto, ma noi dobbiamo ricordare questo grande episodio della sua passione per intendere l'amore col quale egli si offrì al Padre per salvarci. In un orto l'uomo aveva peccato. E in un orto Gesù volle incominciare la grande riparazione della colpa. In un orto Adamo si era insuperbito e in un orto il Redentore e si umiliò alla presenza del Padre. Adamo pretese essere simile a Dio trasgredendone il precetto e Gesù, offrendosi interamente alla divina volontà, cominciò a ripararne la tracotanza. Egli, uscendo dal cenacolo, non si riguardò più del mondo. Era tutto compreso del compimento del disegno della divina volontà e si offriva al Padre. Aveva una tenerezza infinita per i suoi cari, ma non parlava loro perché non voleva contristarli. Com'era solenne quel suo incedere fra le tenebre notturne, quel suo silenzio insolito, quella tristezza che tutto lo comprendeva. Era la vittima divina che andava a compiere l'offerta della sua volontà, prima di donarsi tutta sull'altare del grande olocausto. Era la vittima che andava a raccogliere su di sé in quell'offerta di amore tutti i traviamenti dell'umana volontà peccatrice. Camminava quasi a stento, giacché l'ambascia invadeva il suo spirito e stringeva il suo cuore. Lasciò in disparte gli apostoli e si allontanò anche da quei tre che aveva condotti con sé come aiuto nella sua agonia interiore, perché non erano capaci ancora di intendere il mistero di espiazione che si iniziava. Si prostrò, pregò, vide avanzarsi come torrente furioso l'umana iniquità. Se ne sentì coperto, ne fu sommerso, vide ad uno i patimenti terribili che dovevano espiarla. Sentì tutta la ripugnanza della sua umanità a quei patimenti. Desiderò persino che fossero stati allontanati da lui, ma si sottopose interamente al volere del Padre e, risvegliando i suoi discepoli addormentati, andò egli stesso incontro al traditore e agli sgherri che venivano per catturarlo. Giuda si era posto a capo della spedizione organizzata contro il Maestro e guidò egli stesso la coorte ottenuta dal Sinedrio, le guardie del tempio che esse aveva dato. San Giovanni non parla del bacio di Giuda, perché questa dolorosa circostanza fu notata dagli altri evangelisti ed accenna al momento nel quale, avanzatosi prima solo Giuda e fatto riconoscere il maestro col bacio traditore, il corpo di spedizione avanzò minaccioso verso Gesù per catturarlo insieme ai suoi discepoli. Il Redentore sapeva tutto per scienza divina e andò egli incontro alla turba per impedirle di mettere le mani sugli apostoli. Nel suo amore infinito si preoccupò prima di tutto di loro e mostrò con un atto di onnipotenza che se avesse voluto avrebbe potuto immobilizzare i suoi nemici. Perciò domandò con grande maestà: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Sono io, soggiunse Gesù. Giuda, frattanto, dopo aver baciato il maestro ad evitare la reazione dei discepoli, si era unito alla turba. Nel dire Gesù sono io, la turba, come colpita da folgore, indietreggiò e cadde rovescioni per terra. Un lampo della divinità l'aveva atterrita. Poiché Gesù nel dire sono io non rispose solo umanamente alla loro domanda, ma si definì per quello che era, Dio eterno, che solo è, sono io. Gesù, mentre essi si rialzavano in preda ad un grande spavento, domandò di nuovo: chi cercate? Ed essi nuovamente risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò con maestà: vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. L'evangelista nota che si verificava così la parola che egli aveva detto nella preghiera rivolta al Padre: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Fa stupore il notare che i nemici di Gesù, pur essendo stati atterrati da una sola sua parola non si siano ricreduti ed abbiano anzi insistito nel volerlo catturare. La malizia umana dolorosamente non ha limiti, e noi possiamo constatarlo nelle nostre medesime ostinazioni, nelle colpe, nei vizi. Quante volte sentiamo la voce di Dio nei rimorsi della coscienza e nei castighi e non ne facciamo conto. Quante volte l'amor suo ci chiama e non lo ascoltiamo. Più che stupirci dell'ostinazione dei nemici di Gesù, dunque, umiliamoci per le nostre ostinazioni, nei difetti e nelle colpe. Poi, con un atto interiore di volontà, permise ai suoi nemici di avanzarsi su di lui. Ed essi gli si sganciarono contro, lo afferrarono e, come aveva raccomandato Giuda, per maggiore precauzione lo legarono strettamente e lo condussero prima da Anna e poi da Caifa, sommi pontefici. Gesù fu condotto prima a lui perché egli avesse potuto strappargli di bocca qualche parola che l'avesse compromesso. Anna era astutissimo, odiava il Redentore e lo aveva in massimo disprezzo. Era tutto invasato da Satana e non desiderava che disfarsi di colui che stimava un mestatore ed un perturbatore, rodendosi di invidia per le grandi opere che egli faceva. Perciò fu lieto di vederselo finalmente comparire davanti, in stato di arresto, solo, lontano dal popolo, che avrebbe potuto ancora pigliarne le difese e nel silenzio della notte. Era questa la losca figura del primo giudice innanzi al quale fu trascinato Gesù. Caifa non era dissimile da lui. L'Evangelista ricorda a bella posta che aveva egli affermato essere utile che un uomo morisse per il popolo, per far notare che prima di giudicarlo in un modo qualunque l'aveva già condannato e aveva deciso che dovesse essere ucciso. Con sottile malizia, Anna, mentre si stava radunando il sinedrio, interrogò Gesù sui suoi discepoli e sul suo insegnamento. Egli voleva che con la sua bocca avesse confessato di avere per discepoli povera gente, quasi tutta ignorante, che esponendo la sua dottrina potesse essere convinto di errore e perciò essere esposto al pubblico disprezzo dei dottori della legge. Anna, visto che non aveva potuto porre una base qualunque al processo per il silenzio di Gesù, lo mandò legato a Caifa, dove frattanto si era radunato il sinedrio. San Giovanni omette le due sedute del sinedrio tenute nella casa di Caifa e narrate dai sinottici. Egli, come più volte si è detto, completa il racconto degli altri evangelisti ed in generale omette ciò che è stato detto dagli altri. Quando Gesù fu catturato nell'orto, gli apostoli se ne fuggirono e forse primo di tutti fuggì Pietro per timore di essere arrestato come feritore di Malco. Ma passato il primo momento di sgomento, egli ritornò sui suoi passi. In lontananza si mise a seguire il triste corteo per vedere come andassero a finire le cose. A lui si unì un altro discepolo che certamente era San Giovanni. Quando il corteo giunse al palazzo dove abitavano Anna e Caifa, Giovanni poté entrarvi perché era conosciuto dal sommo sacerdote, cioè dalla sua casa e dai servi, provvedendola, come si suppone, di pesce. Entrò nel cortile e quando la turba si fu un po' dileguata parlò con la portinaia e fece entrare anche Pietro che attendeva fuori. C'era un fuoco acceso nel cortile infatti e San Giovanni poté domandare per l'amico il favore di farlo riscaldare. La portinaia non trovò difficoltà Ma accostatasi a Pietro, posto così in luce, vicino al fuoco, non le sfuggì il suo profondo turbamento e l'impaccio nel quale si trovava. Perciò, fissatolo con uno sguardo scrutatore da autentica portinaia, abituata a squadrare da capo a piedi le persone che entravano nel palazzo, disse: «Sei forse anche tu discepolo di quest'uomo?» Pietro, affettando indifferenza, ma in realtà profondamente confuso e turbato, rispose: «Non lo sono». Continuò a riscaldarsi, ma la portinaia non lo perdette di vista e comunicò agli altri il suo sospetto. Per questo, quelli che stavano con lui intorno al fuoco gli dissero: «Non sei forse anche tu dei suoi discepoli?» Pietro negò, dicendo con maggiore energia, per troncare ogni ulteriore domanda: «Non lo sono». Ma uno dei servi del pontefice, parente di colui al quale Pietro aveva tagliato l'orecchio, fissatolo bene e riconosciutolo, disse: «Non ti ho veduto nell'orto con lui?» Pietro, per timore d'essere arrestato allora stesso, negò con maggiore energia e recisione. E subito il gallo cantò. San Giovanni non insiste troppo nel raccontare la negazione di Pietro, né ci dice che egli giurò di non conoscere Gesù, per delicatezza di carità e di rispetto verso il principe degli apostoli, ma anche limitandosi al puro necessario nel ricordarlo, quel doloroso evento non perde nulla della sua gravità. Pietro, che aveva protestato tanto amore al Maestro Divino e che si era detto pronto a subire per lui il carcere e la morte, lo rinnega alla domanda di una povera donna e a quella di pochi uomini. L'amor suo non ebbe forza di vincere un vile rispetto umano e lungi dal gloriarsi di essere discepolo di Gesù, dichiarò di non conoscerlo addirittura, se invece di mettersi a scaldarsi al fuoco se ne fosse stato in disparte, pregando, non sarebbe caduto in quel baratro di infedeltà che gli strappò poi le più cocenti lacrime di pentimento in tutto il resto della sua vita. Non ce ne dobbiamo stupire, perché dolorosamente cadiamo anche noi nella medesima colpa, con l'aggravante che ora Gesù è già glorioso. La Chiesa è già costituita come suo regno ed è più facile gloriarsi di lui che vergognarsene. Quante volte cadiamo nel rispetto umano e mentre Gesù è malmenato dai perfidi, noi, lungi dal confessarlo pubblicamente, dissimuliamo la nostra professione cristiana, accomunandoci al mondo. Dopo il processo, diciamo così, religioso fatto a Gesù in casa di Anna e di Caifa, e dopo averlo condannato a morte come bestemmiatore, i giudei sul fare del mattino lo condussero da Pilato per far ratificare la sentenza. Andarono in massa, a bella posta per impressionare Pilato, sicuri che non avrebbe rifiutato la ratifica che domandavano. Siccome per gli ebrei entrare in una casa pagana era lo stesso che contrarre un'impurità legale, essi, dovendo ancora mangiare la Pasqua per la quale si richiedeva una grande mondezza, non entrarono nel pretorio per non contaminarsi. Ipocriti e scellerati, si facevano scrupolo di entrare nel pretorio e non si facevano scrupolo di domandare la morte di un innocente, anzi, la morte del figlio di Dio. Pilato era già informato del processo che si era ordito contro Gesù e sapeva bene che il movente principale era stata l'invidia che avevano contro di lui i sacerdoti, gli scribi e i farisei. Il tribuno, poi, che aveva accompagnato coi soldati i messi del sommo sacerdote per catturare Gesù, aveva certamente riferito a Pilato lo scempio che ne avevano fatto. ed egli non era disposto a ratificare un'ingiustizia così manifesta. Egli perciò, con fare secco, domandò quale accusa portassero contro Gesù, iniziando così il processo penale. I giudei, indispettiti di quella domanda che frustrava tutto il loro piano, risposero con rabbia, mostrandosi offesi. «Se non fosse costui un malfattore, non te lo avremmo condotto!» E volevano dire: «Potresti fidarti di noi e della nostra giustizia, poiché non saremmo capaci di presentarti come reo un innocente». Pilato, sapendo già che lo avevano condannato per le loro beghe religiose, che per lui non avevano alcuna importanza, colse subito l'occasione per liberarsi da quell'increscioso processo. La moglie, infatti, come narra San Matteo, gli mandò a dire che non si impicciasse di quel giusto, perché essa era stata molto turbata in sogno a causa di lui. Quell'ambasciata gli mise nell'animo un timore grande e perciò rispose ai giudei: «Prendetelo voi stessi e giudicatelo secondo la vostra legge». Pilato, visto che essi erano più che mai decisi e che per indurlo ad assentire alla loro richiesta accusavano Gesù di sedizione contro l'autorità romana, dichiarandosi re dei giudei, rientrò nel pretorio e, chiamato il Redentore, gli domandò: «Sei tu il re dei giudei?» La domanda era come la base necessaria dell'inchiesta che voleva fare per assodare la verità o meno dell'accusa fattagli. La domanda di Pilato in realtà era confusa. Comprendeva tutti insieme i sospetti che gli aveva, e Gesù, nella sua altissima sapienza, volle che fosse precisata per rispondergli in modo inequivocabile. Perciò gli disse: «Dici questo da te stesso oppure altri te lo hanno detto di me?» Gesù Cristo sapeva bene, per la sua scienza infinita, in qual senso Pilato l'aveva interrogato, e se gli fece quella domanda chiarificatrice, la fece non per essere illuminato lui, ma per illuminare Pilato. Scelse quella forma interrogativa e dubitativa per indurre il preside alla riflessione. Alla specifica domanda dell'accusa di sobillazione Gesù rispose con una solennità veramente regale, escludendola con un argomento inoppugnabile: «Il mio regno non è di questo mondo. Se fosse di questo mondo il mio regno, i miei servi certamente avrebbero combattuto perché non cadessi nelle mani dei giudei. Ora poi il mio regno non è di qua». È necessario approfondire queste grandi parole di Gesù per non fraintenderle. Egli non disse: «Io non sono re di questo mondo», ma: «Il mio regno non è di questo mondo», cioè io non sono re, come lo sono i re della terra che conquistano il regno con le armi, lo conservano con la forza. Il mio regno non è di qua, non viene cioè dalla terra, non è frutto di un diritto temporale, ma viene dal diritto divino, ed è un regno di amore e di pace, un regno di anime che non ha nulla di comune con i regni del mondo». Per questo a Pilato, che nelle sue parole avvertì una regalità veramente grande e impressionato, gli disse: «Tu dunque sei re?» Rispose: «Tu lo dici, io sono re. Io per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque sta per la verità ascolta la mia voce». Era un orizzonte troppo magnifico per essere capito da Pilato, che come governatore viveva di politica, ossia di doppiezze e di menzogne. Al regno politico Gesù opponeva il regno dell'intelligenza e dei cuori, che è il regno di vera libertà di vera uguaglianza innanzi a Dio e di vera fraternità soprannaturale. Pilato non poteva capire questa grande visuale di vita nuova. Credette di trovarsi innanzi ad un idealista o ad un filosofo ed esclamò in tono ironico: che cos'è la verità? Egli stava da mani a sera a contatto di bugie, di doppiezze. Sapeva per esperienza di governo quanto fosse difficile poter sapere una verità. Aveva egli stesso coscienza di dire un mondo di bugie, tanto nella sua vita privata che quella pubblica, e le parole di Gesù gli parvero una grande utopia. Che cos'è la verità? Egli voleva dire, se tutti la deformano a modo loro, e come mai tu puoi ancora illuderti che ci sia chi segue la verità? Se tu stesso sei trascinato innanzi a me sotto il cumulo di accuse false. Ad ogni modo quella risposta di Gesù, detta con tanta maestà e convinzione, persuase Pilato che egli era un uomo retto e che non avrebbe mai osato congiurare contro i romani. E perciò, uscendo nuovamente sulla loggia del pretorio, disse al popolo: io non trovo in lui nessuna colpa. Il popolo rimase come interdetto, perché in realtà non poteva rimproverare nulla a Gesù ed assentiva in cuor suo alle parole del preside. Gli stessi sacerdoti, scribi e farisei rimasero per un momento disorientati, vedendo fallito tutto il loro piano. Pilato interpretò il silenzio del popolo e il disorientamento dei suoi capi come un momento di simpatia o di indecisione. Era uso che nella solennità di Pasqua il governatore liberasse un reo dal carcere e dalla pena, a richiesta di popolo, in memoria della liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto. Egli, appellandosi a quest'uso, domandò: volete che vi lasci libero il re dei giudei? Propose come liberazione di indulgenza quello che doveva essere liberazione di giustizia. Pose a confronto di Gesù un ladro e un omicida, perché non ci potesse essere esitazione sulla scelta, e cercò di lusingare anche il sentimento nazionale del popolo, dicendo che voleva liberare il loro re. Egli infatti era persuaso che Gesù era il legittimo discendente dei re di Giuda, perché nel giudicarlo, come ovvio, aveva prima di tutto stabilito le generalità del supposto reo ed aveva saputo che era della famiglia di Davide. Egli non avrebbe domandato a Gesù una seconda volta: tu dunque sei re, senza aver avuto un fondamento nella sua supposizione. Sarebbe stato strabiliante per un preside romano fare sul serio questa domanda ad un sobillatore qualunque, accusato di tentata usurpazione della regale potestà. Pilato s'attendeva un esito certo della sua proposta e ritto sul suo podio guardò la massa del popolo ed attese la risposta. Si accorse certamente della manovra bieca dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei, che eccitarono il popolo a reclamare Barabba, e con disgustosa sorpresa sentì formidabile il grido di quella canaglia venduta e inviperita: non già costui, ma Barabba. L'evangelista nota con un senso di profonda pena e di profondo disgusto: Barabba poi era un ladrone. Era l'epilogo più ripugnante dell'umana ingratitudine verso colui che era passato beneficando e sanando tutti. Se credi, Claudio, prima di passare al capitolo successivo, non so, vediamo un breve stacco musicale, non vorrei, ecco, essere troppo monotono anche con la mia voce, quindi io...
No, facciamo lo stacco musicale.
Ecco, una breve pausa, sì.
Va bene, d'accordo.
Ci ritroviamo e ci sentiamo tra un breve
tra un
momento,
po'.
Grazie.
Sì, sì.
Ave Maria.
Oh, yeah. bene, possiamo riprendere, Anna, perché abbiamo
Sì.
ancora, diciamo, 25-30 minuti a disposizione, ecco, per cui
Certo, quindi
andiamo avanti. Sì, sì.
riparto passando per il sì.
Sentire queste cose, dice, ma il mondo che sta davanti al televisore ad ascoltare coloro che condannano a morte Gesù Cristo, ma perché invece non ascoltano e non si interessano di sapere chi è Gesù Cristo, il nostro Salvatore che va amato e fatto conoscere a tutti quanti? Va bene, Anna, passa al
Bene.
capitolo seguente.
Ecco, allora, era l'epilogo più ripugnante dell'umana ingratitudine verso colui che era passato beneficando e sanando tutti. Quando Pilato constatò che il popolo era così ingrato e sanguinario da preferire un ladro, un assassino a Gesù e da reclamare la morte dell'innocente, vedendo il tumultuare incomposto e sfrenato di quella plebaglia, temette una sedizione e credette opportuno fingere di contentarlo, condannando Gesù alla flagellazione che soleva precedere la crocifissione. Egli in realtà non aveva intenzione di condannarlo a morte e sperava che dopo quel supplizio, che apposta gli fece subire in pubblico, il popolo avesse desistito dalla sua ferocia, appagato d'aver avuto soddisfazione. Gesù Cristo fu dunque lasciato da Pilato in balia dei soldati romani educati al militarismo brutale. Si sfogarono sull'innocentissimo agnello e ne fecero scempio crudele nella flagellazione. E quando l'ebbero ridotto tutto una piaga, vollero divertirsi i crudeli ed intrecciata una corona di acute e pungentissime spine, gliela posero, gliela calcarono violentemente sul capo, dopo averlo vestito con uno straccio di porpora. Gesù era il loro trastullo, lo ingiuriarono, lo derisero in quella parodia di regalità e salutandolo re dei Giudei lo percossero con brutalissimi schiaffi. Era una scena orribile, dolorosissima per Gesù, il cui capo sanguinava da ogni parte. Egli taceva e pregava, raccogliendo su di sé tutti i delitti del militarismo brutale e preparando con la sua incoronazione crudele la pace dell'ingratissima umanità. Pilato lasciò libertà ai soldati di tormentare Gesù nella stolta speranza di ridurlo in uno stato pietoso e vincere così l'efferatezza del popolo. Ora, quando se lo fece ricondurre davanti e lo vide ridotto a quel modo, uscì di nuovo sulla loggia del pretorio e disse al popolo tumultuante: «Ecco, io ve lo conduco fuori affinché intendiate che non trovo in lui colpa alcuna». Egli senza colpa. Ora non posso concedervi di più, né voi potete reclamare di più contro un poveretto che non ha più sembianze di uomo. Questi sentimenti Pilato li espresse con una sola parola: ecco l'uomo, ecce homo. Egli senza volerlo presentò in Gesù quello che era l'uomo che Gesù veniva a redimere. Tutto piaghe di colpe e di pene, coperto di obbrobrio ed incapace di salvarsi da sé. Ecco l'uomo, ecco in quale stato è ridotto per il peccato, ed ecco in quale stato si è ridotto il suo Redentore per salvarlo. La parola di Pilato rimase come scolpita sull'appassionato Signore, e da allora nei secoli il Redentore, coronato di spine e di obbrobrio per amore, è stato chiamato Ecce Homo. Quando i pontefici, le guardie dei pontefici, videro Gesù insensibile allo scempio che se n'era fatto, maggiormente lo disprezzarono. E perché non fosse sfuggito alla morte obbrobriosa alla quale ad ogni costo volevano condannarlo, gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Pilato, sommamente disgustato di quello spettacolo di odio e di crudeltà, rispose con ironico disprezzo quel grido di morte. Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui colpa alcuna. Egli voleva dire: voi reclamate la sua morte contro il mio giudizio? Ebbene, crocifiggetelo voi se lo potete. Quanto a me, non vi do autorizzazione, perché lo trovo innocente. Pilato aveva notato in Gesù qualche cosa di straordinario, ne era rimasto impressionato. Il suo aspetto, la sua maestà, il suo atteggiamento e la sua calma e pazienza l'avevano convinto di trovarsi innanzi ad un essere straordinario. Gli stessi sogni tormentosi della propria moglie l'avevano confermato in quella sua impressione. Pagano, poi, com'era, stava nella sua mentalità che gli dèi potevano discendere in terra, avere dei figliuoli e compiere in terra sotto forme umane cose eccezionali. Ora, quando sentì che Gesù si era dichiarato figlio di Dio, fu preso da un senso di timore religioso e maggiormente si impaurì, temendo di condannare una divinità e di attirarsi addosso qualche brutto flagello. Perciò rientrò nel pretorio e, fissando in volto Gesù, gli domandò: di dove sei tu? E voleva dirgli: vieni tu dalla terra o sei veramente un essere disceso dal cielo? Gesù non gli rispose, perché Pilato non era in grado di capire la verità altissima dell'incarnazione del Verbo, e tacque. Il preside ne fu contrariato grandemente e disse: tu non mi parli, non sai che ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? Con questo confessava la propria colpa nel non imporsi al popolo e ai sacerdoti e liberarlo, giacché confessava di averne il potere. Gesù rispose con calma divina: non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo, colui che mi ha dato nelle tue mani è più colpevole di te. Con questa risposta Gesù indirettamente gli disse che egli era un personaggio straordinario, questo solo poteva fargli capire, e rispose, perché Pilato si appellò al principio di autorità. Pilato sentiva nella persona e nella risposta di Gesù, sentiva un accento di maestà e di giustizia che lo colpì. Capiva che era un essere superiore, che ad ogni costo doveva liberarlo. Uscì quindi fuori nuovamente, dovette senz'altro dire che ne avrebbe ordinato la liberazione, come appare dal contesto. Il sommo sacerdote, infatti, e gli altri che erano con lui, appena s'accorsero che Pilato era deciso a liberarlo, portando di nuovo la questione nel campo politico, gridarono: sei liberi costui, non sei amico di Cesare, poiché chiunque si farà va contro Cesare. Era il colpo definitivo. Pilato mostrò di assentire alla loro richiesta, ma molto malincuore, poiché nel frattempo pareva che l'agitazione della moltitudine si fosse sedata, perché tutti erano intenti a quello che egli faceva. Però ancora di riuscire a liberare Gesù, o perlomeno volle manifestare ancora una volta il suo sentimento sulla sua innocenza, ed esclamò: ecco il vostro re. Ma la turba inferocita ed agitata cominciò di nuovo a gridare: toglilo via, crocifiggilo. Dopo che Pilato ebbe sottoscritta l'iniqua sentenza, consegnò Gesù ad un centurione che doveva presiedere all'esecuzione, e per esso ai soldati e ai carnefici che dovevano eseguirla. I sacerdoti, gli scribi e i farisei erano trionfanti e mal dissimulavano la loro feroce gioia sotto un aspetto di severità ipocrita e di giustizia. Avrebbero dovuto almeno vergognarsi che un loro connazionale, discendente di Davide, salisse l'infame supplizio della croce. Ignoto agli ebrei prima della dominazione romana e segno infamante della loro oppressione, Ma ad essi premeva solo dare a Gesù tal genere di morte, che ne avesse per sempre sfatato ogni prestigio in mezzo al popolo. Svestirono il Redentore dalla clamide rossa e gli riposero le sue vesti, lasciandogli la corona di spine sul capo. Poi, siccome i condannati portavano essi stessi a maggiore obbrobrio o tutto lo strumento del loro supplizio, almeno una parte, gli caricarono sulle spalle, stanche, piagate, la croce. Tra insulti, percosse, derisioni di ogni genere, gli ordinarono ed ordinarono il crudelissimo corteo. Il testo evangelico è di una laconicità impressionante, non si dilunga in nessun particolare, ma quanta tragedia di dolore ed epopea d'amore raccolta in quelle parole. Si incamminò verso il luogo detto Calvario ed in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno di qua e l'altro di là e Gesù in mezzo. La Chiesa segue in spirito il cammino di Gesù al Calvario nella Via Crucis e si unisce ogni giorno al suo sacrificio nella Santa Messa, un cammino di dolore e un'offerta di amore. Essa ricorda i dolori sofferti dal Redentore in quel cammino penosissimo nel quale dovette essere aiutato dal Cireneo per non venire meno nel tragitto. Ricorda le angustie del suo cuore divino, le sue cadute sotto il peso della croce, i maltrattamenti ricevuti e la crocifissione. Ma nessuna rievocazione, nessun ricordo può darci neppure una pallida idea dei dolori da lui sofferti per nostro amore. L'efferatezza dei suoi nemici non aveva limiti. E la crocifissione, che era in sé già un crudelissimo e spaventoso supplizio, come la chiama Cicerone stesso, per lui, che aveva una delicatissima costituzione fisica, costituì un supplizio raccapricciante. Il crocifisso, per la distensione del corpo, l'infiammazione delle piaghe e la congestione del sangue alla testa, al cuore e dai polmoni, soffriva dolori inenarrabili e la sua agonia si protraeva a volte per giorni in mezzo a spasimi atroci e ad una sete ardentissima. Gesù, sensibilissimo ad ogni dolore più di qualunque altro per la perfezione del suo corpo, spasimò per 3 ore sul durissimo legno, insultato, vilipeso, e riguardato come un malfattore più emerito tra 2 ladri crocifissi con lui. I suoi discepoli erano fuggiti lontano, ad eccezione di San Giovanni, che pur impotente a dargli qualunque conforto. C'erano ai piedi della croce Maria Santissima, alcune pie donne, ma c'erano per angustiarsi soltanto, ed accrescevano con questo la pena al cuore di Gesù. C'era sul Calvario un contrasto impressionante. Il luogo era orrido e tetro. Le tenebre lo avvolgevano tutto paurosamente. Ma in quelle tenebre, in quel terrore, spirava dal crocifisso una grande luce che colpiva le anime di buona volontà ed una grande pace che le conservava equilibrate e serene nell'immensa angoscia. I 2 ladri si contorcevano ed uno di essi inveiva contro lo stesso Redentore, ma su questa medesima sventura aleggiò la divina voce del perdono. E uno dei ladri non solo si convertì, ma si santificò e si sentì ripetere dal Redentore la consolante promessa: «Oggi sarai con me in paradiso». Nel terrore di una scena di odio contro l'innocente divino e nella tetra caligine della morte che già incombeva sui condannati, spuntava, come subito vedremo, la più tenera e soave maternità, che doveva essere ricca di germogli di vita per tutti i secoli. Che cosa grande, quel crocifisso. Era come rupe percossa, dalla quale fluiva un torrente dissetante i pellegrini, dall'arido deserto terreno. Era come un roveto di pene che ardeva in una fiamma inestinguibile ed illuminava le tenebre della terra con la luce di Dio. Era come colonna di nube di fuoco che tracciava il cammino ai conquistatori della vera terra promessa. Era arca divina del novello tabernacolo dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Era come candelabro ardente, altare di olocausto, altare di profumi, manna dei viatori, verga di onnipotenza sacerdotale. Canto perenne di osannante amore nel silenzio della morte che scendeva come tetra ombra notturna su quella vita divina. Che cosa immensamente grandiosa. Sul Calvario stavano le pie donne che piangendo avevano seguito Gesù fino al luogo del supplizio. Al principio avevano dovuto starsene in lontananza, come dicono gli altri evangelisti, perché i soldati non avevano permesso loro di avvicinarsi fino alla croce, ma quando il cielo si coprì di tenebre, lo spavento invase quelli che erano sul Golgota, esse si fecero più ardite e si avvicinarono. Stavano immobili, come impietrite dal dolore. Con lo sguardo fisso Gesù per seguirne l'agonia e col cuore straziato da un'angoscia indicibile. Maria Santissima era là e pregava per le anime di tutti i secoli, unendosi al sacrificio del suo figlio. Era corredentrice e compiva questo nobilissimo ufficio implorando pietà per i peccatori. Ora Gesù, vedendo la madre sua e vicino a lei il discepolo prediletto da lui, disse alla madre sua: «Donna, ecco il tuo figlio». Egli, in mezzo ai suoi spasimi, amava immensamente gli uomini, e il suo amore volle assegnare loro una madre divina. È questo che egli intese principalmente dire affidando, gli occhi un po' appannati. È questo che gli intese principalmente dire affidando Giovanni a Maria. Egli assegnò Maria come madre Giovanni e soggiunse rivolto al discepolo: «Ecco la tua madre». Lo fece perché gli l'avesse riconosciuta, onorata e amata come tale. Quale mistero sublime si nascondeva in quelle parole di Gesù semplici ed operative, come quelle della consacrazione. Egli sulla croce formò la sua Chiesa e dal suo cuore aperto le diede la vita, come dal costato aperto di Adamo fu formata la donna. Maria, che aveva dato a Gesù il corpo reale, doveva dargli anche il corpo mistico. Ed egli perciò la costituì madre di tutti i redenti, madre del sacerdozio, in una maniera particolarissima, e madre della Chiesa. Giovanni fu certo il primo figlio prediletto di Maria, il primo che la riconobbe come madre e le fu devotissimo. Ma non fu il solo figlio diretto, diciamo così, di Maria, né la sua filiazione adottiva fu solo un simbolo di quella degli uomini. Egli invece li rappresentò tutti, e la parola di Gesù si riferì alla universale maternità di Maria. È una verità, ripetiamo, è una verità che risulta chiara dal testo e dal contesto evangelico e che ci fa sentire presenti tutti sul Calvario, ai piedi della croce, ai piedi di Mamma Maria. Imitiamo San Giovanni, che ha ricevuto Maria per madre. Facciamola dimorare nell'anima nostra. Dichiariamola regina delle nostre attività, consacriamole la vita, perché essa la rinnovi e la ridoni al Signore. Facciamo passare tutto per le sue mani, affinché tutto sia consacrato e benedetto da lei. E noi, sotto il suo manto materno, possiamo presentarci con maggiore fiducia al trono e al tribunale di Gesù Cristo. Amen.
Allora, Anna, ti si sono annebbiati gli occhi.
Abbastanza, Claudio, sì, per
sì, ma siccome praticamente io ero nello stesso stato, perché senti, ma noi ascoltiamo i politici, ma noi ascoltiamo gli eretici, ma noi diamo retta al demonio e non ascoltiamo il nostro Salvatore. Ma vedi in che condizioni siamo, Anna, ti rendi conto?
Che pena,
abbandonati.
Che
sì, che è pena. Una pena, veramente una grande pena, e non ci si accorge. Ci pare di essere evoluti, intelligenti, moderni, ecco, sapienti, ma tu pensa, non potevate nascere in un secolo peggiore, cioè il secolo della stoltezza crassa proprio, miseria. Allora, diciamo che noi abbiamo ancora un po' di tempo.
Ma io vedo, direi che l'abbiamo sì. Esaurito, però se credi il fioretto possiamo infilarlo.
Sì, 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 sì.
È una giornata speciale oggi qua,
sì,
innamorati di Gesù.
Sì. Il fioretto.
Spesso, il Santa fioretto. Chiara, ecco qui, Santa Chiara. Spesso Santa Chiara d'Assisi si poneva dinanzi al crocifisso e meditava sulle piaghe di Gesù. Anche in questo seguiva fedelmente l'esempio di San Francesco. Sembrava sapesse già per un avvertimento miracoloso che quelle piaghe si sarebbero impresse nel corpo del suo serafico padre e che sarebbero diventate il sigillo del francescanesimo. La passione di Gesù era il testo nel quale Chiara continuamente leggeva e rileggeva la lezione della santità. Anche quando lavorava, quando mangiava, aveva dinanzi a sé l'immagine di Cristo che pativa. Si richiamava alla mente tutti i tormenti della vittima divina e soffrendo con Cristo serenamente e volontariamente, specie la sera, la sua partecipazione alla passione di Gesù si faceva più acuta e dolorosa, tanto che la si scorgeva piangere i dolori del Signore. Gli suoi occhi, scrive il primo biografo, parevano due vene di acqua. Piangeva innanzi al crocifisso e tutto il viso e il petto le si bagnava di lacrime. Di ciò colse l'occasione il tentatore, che credeva di trovare in Chiara ancora la debolezza della vanità. Le apparve e le disse: «Perché piangi tanto? Vedi, i tuoi occhi si guastano e presto diventerai cieca». Ma Santa Chiara rispose: «Non potrà mai diventar cieco chi ha Dio nell'anima». Santa Chiara piangeva perché la sua anima era profondamente innamorata di Gesù. Poi ricordiamo proprio oggi l'inizio della novena alla Divina Misericordia.
Sì, sì. Ecco. E poi abbiamo anche le 33 volte,
sì,
vero,
sì,
per
sì.
Liberare le
la
anime.
La coroncina, la Santa Croce,
sì.
Il suffragio alle anime purganti, sì, sì,
sì,
proprio che oggi ci dà questa gioia di poter, ecco, aiutare, sollevare
sì.
Dalle pene 33 anime, sì.
Mm-hmm.
Bene.
Sì. Allora partecipiamo poi a tutte le celebrazioni e chiediamo il dono delle lacrime sincere, ecco, non anfibie da coccodrillo. Ebbene, mamma mia, Signore pietà. Bene, cari amici, stringiamoci a Gesù crocifisso, stringiamolo. Facciamoci bagnare da quel sangue preziosissimo, rendiamogli grazie e viviamo una vita di gratitudine, non solo per un giorno o due, tutti i giorni, fino alla fine della nostra vita e per poi goderlo e dargli gloria e ringraziarlo per tutta l'eternità. Amen. Santa giornata a tutti voi e anche Santa Pasqua di risurrezione, ma ricordiamoci che per godere della risurrezione bisogna morire, stando in vita, nel senso che dobbiamo morire noi stessi. Ecco, non pensiamo tanto ai banchetti della Pasqua, pensiamo piuttosto che Gesù Cristo ha istituito l'Eucarestia, ecco, per cui confessione sincera dei propri peccati, non andate a chiacchierare col prete, ditegli: io sono un crocifissore di Gesù Cristo con i miei peccati, io con le mie impurità, pensieri, sguardi e cose varie l'ho flagellato, io con la mia superbia l'ho incoronato di spine, io ho battuto su quei chiodi, Padre, chiedo la grazia di essere come il buon ladrone. Facessimo confessioni così, forse farebbe bene anche al sacerdote. Ave Maria, santa giornata a tutti voi.
Ave Maria.